Radio Giornale.
Il Partito Socialista assieme a tutta la sinistra ticinese nel referendum contro la riforma fiscale appena approvata dal Gran Consiglio. Niente internamento ordinario ma una terapia stazionaria per il giovane colpevole di vari atti di violenza in carcere. Poche ore dopo l'autosospensione le dimissioni di Pierre Krenbühl dall'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Calcio Champions League, ci sono già le prime tre qualificate alla fase successiva e sono Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Juventus. Il Partito Socialista Ticinese sosterrà il referendum contro la riforma fiscale cantonale preannunciato da Partito Comunista e Forum Alternativo, che dovrebbe ricevere anche l'appoggio dei Verdi del Movimento per il Socialismo. Riunito ieri sera, il Comitato Straordinario ha quindi deciso di andare per la seconda volta contro il suo rappresentante in governo. I dettagli con Christian Gilardoni.
A esprimersi sulla riforma fiscale probabilmente sarà il popolo. Tanto la tipologia di agevolazioni previste per le persone giuridiche, quanto il loro costo per le finanze cantonali, non hanno convinto la base del partito, indipendentemente dai due pacchetti compensativi, quello sociale e quello per la scuola. Con 34 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti, è quindi stato deciso di seguire la linea del capogruppo in Gran Consiglio, Ivo Durisch.
È una riforma fiscale che il partito ha capito, la base ha capito che per le finanze del cantone non è sostenibile, che non porta a una vera politica economica, che non premia in realtà le aziende che noi vorremmo sul nostro territorio e che rischia di penalizzare poi il ceto medio-basso con nuovi tagli e con, diciamo, non risposte ai bisogni.
A 2 anni di distanza dalla prima volta, sul tema delle riforme fiscali e sociali, la base del Partito Socialista si è quindi nuovamente schierata contro il consigliere di Stato Manuele Bertoli, che anche ieri sera ha difeso la riforma, ma non ha voluto esprimersi ai nostri microfoni. Il presidente Igor Righini.
Noi abbiamo oggi referendato contro quella che è una riforma fiscale che viene fuori dal DFE di Vita, quindi noi non andiamo contro a Manuele, anzi ci mancherebbe. Noi pretendiamo però che le riforme fiscali, quando vadano fatte, vengano fatte in un modo equilibrato. Ecco, questa è una riforma squilibrata che noi intendiamo referendare. Poi sulla parte invece scolastica e sociale riteniamo invece che le risorse dello Stato ci sono e occorre metterle lì, perché la scuola ad esempio aspetta da troppo anni che venga fatto qualcosa.
Il PS ha inoltre deciso di appoggiare anche il referendum contro il messaggio cantonale di rilancio dell'aeroporto di Agno.
E di questa riforma fiscale parleremo anche nel nostro approfondimento Modem nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8:20 dopo la seconda edizione del radiogiornale. Una decisione ragionevole, l'unica possibile in questa intricata vicenda. In questi termini il consigliere agli stati e professore di diritto penale zurighese Daniel Josic commenta la decisione del Tribunale Distrettuale di Dilsdorf di rinunciare all'internamento ordinario per Brian, conosciuto come Carlos. Per i suoi ripetuti atti di violenza in carcere, il giovane è stato condannato a 4 anni e 9 mesi di carcere. La pena è però stata sospesa a favore di una terapia stazionaria. Anna Maria Nunzi.
Il 24enne aggressivo e recalcitrante ieri è stato riconosciuto colpevole di una trentina di capi d'accusa, fra cui lesioni corporali gravi, delitti commessi in prigione, dove non tornerà se questa volta saprà dimostrare di voler veramente cambiare e rinunciare alla violenza. Il tribunale per lui non ha ordinato l'internamento a vita come era stato chiesto dalla procura, ma lo obbliga a seguire una terapia in un ricovero psichiatrico chiuso. Decidere di internare una persona così giovane che non ha compiuto atti di violenza inaudita sarebbe stato sproporzionato. Quella dei giudici è una decisione ragionevole, ci dice il professore di diritto penale Daniel Josic. Giudici che ordinando una terapia stazionaria danno al giovane una nuova opportunità. L'obiettivo è quello di permettergli di curarsi e così forse un giorno di tornare in libertà e di reintegrarsi nella società, società per la quale attualmente è ancora un pericolo e dalla quale la Corte per ora giustamente vuole tenerlo lontano, sottolinea Josic. Il giovane potrà lasciare la struttura chiusa e tornare in libertà solo se la terapia darà i frutti sperati. Se al più tardi, dopo 5 anni, i periti psichiatrici giungeranno alla conclusione che gli obiettivi non sono stati raggiunti, allora la misura potrà essere prolungata di altri 5 anni. Nel caso di Brian è molto difficile valutare le possibilità di recupero, afferma il professore di diritto penale, ma è giusto concludere che il tribunale gli conceda questa opportunità.
Prima l'autosospensione, poche ore dopo le dimissioni con effetto immediato. Pierre Krenbühl, alla testa dell'agenzia ONU responsabile dell'aiuto ai rifugiati palestinesi, ha deciso di farsi da parte. Nei confronti del ginevrino è aperta un'inchiesta per presunti abusi e casi di mala gestione. Accuse che l'interessato, intervistato dai colleghi della RTS, respinge, parlando, come stiamo per sentire, di un contesto di iperpoliticizzazione.
J'ai rejeté ces accusations depuis le début et je continue.
Respingo queste accuse dall'inizio e continuo a farlo. E d'altronde, proprio ieri, ho avuto un aggiornamento sull'inchiesta interna e posso dire in modo chiaro che non vi è alcun caso di corruzione, né di frode, né di cattiva gestione dei finanziamenti. E la relazione che è stata insinuata tra me e una mia collaboratrice non è mai esistita. Vi sono cose che sono state chiarite, ma ne rimangono altre da accertare, relative alle assunzioni e alla gestione. E per me è chiaro che in questo contesto di iperpoliticizzazione, con questa inchiesta che va per le lunghe, non vi è un clima sereno per accogliere i risultati finali di questa inchiesta ed era necessario uno shock psicologico. Penso di averlo provocato.
Penso che fallait un shock psicologico e je pense que je l'ai donné aujourd'hui.
In Italia la crisi dell'ex Ilva di Taranto è da allarme rosso, il premier Giuseppe Conte non nasconde la preoccupazione e la rabbia per l'annunciato disimpegno di ArcelorMittal da Taranto e dagli altri 11 stabilimenti sparsi sul territorio. Sentiamo Anna Valenti.
Questo paese non si lascia prendere in giro.
Giuseppe Conte non si arrende, usa toni battaglieri, non lesinando critiche ad ArcelorMittal, che ha avviato le procedure per recedere il contratto stipulato nel 2018 col governo italiano, restituendo così ai precedenti proprietari stabilimenti, impianti e impiegati dell'ex Ilva. 12 gli stabilimenti toccati da nord a sud per un totale di 10.777 lavoratori, il cui destino ora è più che mai incerto. Un passo determinato dall'eliminazione da parte dell'esecutivo dell'immunità per reati ambientali. Questa almeno la giustificazione dell'azienda. Immunità che il Presidente del Consiglio, nell'incontro con i vertici di ArcelorMittal ieri mattina, ha rimesso nuovamente sul tavolo, rigettato però dall'azienda.
Lo scudo penale non è il tema. L'azienda franco-indiana ritiene che gli attuali livelli di produzione, che sono ridotti a 4 milioni di tonnellate, non riesca a sostenere gli investimenti.
Per ArcelorMittal il solo modo per adempiere al piano industriale è tagliare 5.000 posti di lavoro.
Non è assolutamente accettabile lasciare 5.000 operai, 5.000 famiglie senza un lavoro, senza un futuro.
Il premier ha invitato il presidente di ArcelorMittal a prendersi 48 ore di tempo per presentare nuove possibili soluzioni, chiarendo però che sul piatto per il momento non c'è nessuna alternativa. Ciononostante, continua a voler rassicurare i tarantini.
Siamo determinati a difendere col massimo vigore e a fare tutto quello che è necessario per assicurare il rilancio dell'Ilva e di Taranto.
Un'indagine su Facebook per violazione della privacy la stanno conducendo le autorità della California, dove ha sede il colosso dei social media. L'annuncio è arrivato ieri dal procuratore generale a San Francisco, ma l'inchiesta è in corso da quasi un anno e mezzo ed è stata avviata dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Facebook non collabora alle indagini, malgrado le ripetute richieste, non fornisce documenti né accetta di rispondere alle domande degli inquirenti. Per questo la magistratura californiana ha citato in giudizio la società guidata da Mark Zuckerberg. Il procuratore generale ha spiegato che a questo punto invierà mandati di comparizione con l'obbligo di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria. L'accusa contro Facebook è di non avere protetto la privacy dei propri utenti. L'inchiesta in California era iniziata dopo il caso di Cambridge Analytica, che qualche anno fa raccolse 87 milioni di profili su Facebook, a insaputa dei diretti interessati, ma non della società di Zuckerberg, stando all'indagine. In relazione a questo caso, qualche mese fa, Facebook aveva già ricevuto una multa a livello federale di 5 miliardi di dollari per violazione della privacy. L'attività di Cambridge Analytica, che vendeva i profili per pubblicità di natura politica ed elettorale, criminale aveva preso avvio da una ricerca universitaria. Tra gli autori c'era Michal Kosinski. Non ci sono dubbi. Ben prima di Cambridge Analytica, ma anche dopo, aziende, politici, governi, dice al nostro microfono, hanno usato comunicazioni digitali personalizzate per raggiungere clienti, elettori, cittadini. Questo succede tuttora e succederà in futuro.
Michal Kosinski, professore associato all'Università di Stanford in California, l'intervista integrale nella terza edizione del radiogiornale All'ora di pranzo. Sempre negli Stati Uniti, il Ministero della Giustizia accusa due ex dipendenti di Twitter e un intermediario di essere delle spie. Avrebbero sottratto informazioni private dagli account di persone ritenute critiche nei confronti dell'Arabia Saudita. Uno dei due ex impiegati è già stato fermato e interrogato. In Grecia prosegue il processo contro vari militanti e dirigenti di Alba Dorata, formazione di estrema destra, accusati dell'uccisione di un rapper antifascista nel 2013. Ieri in aula è stato il turno del fondatore e capo del movimento, Nikos Mikaloliakos, accusato di concorso in omicidio. Da Atene, Maurizio De Rosa.
Mi dichiaro innocente, sono vittima di un complotto giustizialista, ha dichiarato Nikos Mikaloliakos, il leader del partito greco di estrema destra Alba Dorata, che ieri mattina nel Palazzo di Giustizia di Atene ha respinto le accuse di associazione per delinquere, concorso in omicidio e porto d'armi abusivo rivoltegli dal tribunale. Durante il dibattimento di ieri non sono mancati momenti di tensione. Nella stessa aula, infatti, erano presenti sia numerosi sostenitori di Alba Dorata, che hanno salutato il loro leader, scandendo slogan e mettendosi sull'attenti, sia amici e parenti di Pavlos Fissas, il giovane attivista antifascista ucciso il 18 settembre 2013 proprio da un membro di Alba Dorata, accompagnati dalla solidarietà di studenti, sindacalisti ed esponenti di varie formazioni di sinistra che hanno organizzato un sit-in davanti al tribunale. E ora che Alba Dorata, già condannata dal popolo greco nelle ultime elezioni, venga condannata anche dalla giustizia penale, ha fatto sapere il Partito Comunista in una nota diramata ieri pomeriggio, mentre Siriza, il maggior partito di opposizione, invoca l'oblio per ogni forma di nazismo e fascismo. La seconda parte della difesa di Mikaloliakos è prevista per oggi, nel corso dell'ultimo dibattimento di un processo che, iniziato il 20 aprile del 2015, non ha precedenti negli annali della giustizia greca degli ultimi 40 anni.
E siamo allo sport, alla seconda serata di Champions League della settimana. David Conti, senza grosse sorprese.
Buongiorno, ma soprattutto con le prime tre squadre qualificate agli ottavi di finale. Si tratta della Juventus, che ha battuto 2-1 la Lokomotiv di Mosca. Si tratta del Paris Saint-Germain, che ha battuto 1-0 il Bruges. Si tratta del Bayern Monaco, che ha battuto 2-0 l'Olympiakos. Tra gli altri risultati segnalo il roboante 6-0 del Real Madrid contro il Galatasaray e l'1-1 tra Atalanta e Manchester City. Questa sera l'Europa League con il Lugano impegnato alle 18:55 a San Gallo contro il Malmö. Allora sentiamo il centrocampista dei bianconeri in ungherese, Balint Vekšej.
Quando era sorteggio qui abbiamo visto subito che quattro squadre non sarà uno debole dell'altro, quindi secondo me anche adesso abbiamo occasioni di fare bene, quindi all'ultima tre partite vogliamo fare il migliore che volevamo fare anche prima, che non abbiamo vinto, abbiamo solo un punto, ma poi possiamo cambiare subito.
In campo anche il Basilea in casa contro il Getafe e lo Young Boys a Rotterdam contro il Feyenoord. Infine segnalo nell'hockey il debutto della Svizzera alla Deutschland Cup alle 16:15 contro la Slovacchia.
E siamo al termine della prima edizione del Radio Giornale, la seconda fra tre quarti d'ora circa dopo.